Ed eccoci di nuovo in diretta, come di consueto, ogni 15 giorni con lo spazio che accendiamo le luci sul continente africano, Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Spero che questa volta mi senti meglio delle volte scorse.
Mi sento benissimo questa volta.
Hai visto? Male. Non abbiamo più qualcuno che ci boicotta, meglio così. Bene, parlando di Africa, il tempo veramente scorre velocissimo. Oggi volevamo parlare sia di, insomma, darvi alcuni aggiornamenti, un argomento che abbiamo trattato anche con delle corrispondenze dai microfoni di questa radio anche sabato scorso. Volevamo parlare di Tunisia, con te alcuni aggiornamenti rispetto alla situazione, insomma, anche di valutazione rispetto a quella che è la crisi economica, le proteste che stanno montando, per poi, insomma, riprendere anche qui un argomento che avevamo, un paese di cui ne abbiamo parlato, no? Il Burkina Faso, ennesimo colpo di Stato, insomma, vedere che cosa sta succedendo, come si sta traghettando o insediando, non so qual è il termine più corretto, Traoré, per poi parlare dell'Esoto, una piccola enclave, perché alla fine è un piccolo paese, quasi un enclave all'interno del Sudafrica, in cui anche lì ha vinto un ricco milionario. E poi, insomma, alcuni commenti li facciamo, perché poi ricorrono i colpi di Stato e ricorre il bisogno dei outsider, dei ricchi, che è poi un leitmotiv che abbiamo vissuto anche qui in Italia, no? Qualcuno ricordava
siamo stati forse i primi
appunto
questa cosa.
Ma non è vero, perché pure gli Stati Uniti pure là, insomma, hanno avuto diversi,
quindi lì, sì,
non ti credere. Però, insomma, questo leitmotiv che mi pare ricorre nei paesi africani è: facciamo un colpo di Stato, un cambio radicale, a fronte di voler abbattere la corruzione. Così in Lesotho oggi, ieri Said, in Tunisia, e quindi partiamo dalla Tunisia.
Sì, quello combattere la corruzione è sempre l'alibi. In Tunisia partiamo subito dal fatto che ci sta una sorta di rivolta sociale, perché ci sono stati, continuano ad esserci gli scontri, soprattutto nella periferia settentrionale di Tunisi, che si sono alimentati ulteriormente dopo la morte di Malek Slimi, che è questo ragazzo di 24 anni che era stato colpito al collo e alla schiena dalla polizia mentre sfuggiva a un controllo di pattuglia. Lui è stato per 50 giorni praticamente ricoverato e poi è morto il 13 di ottobre. E quindi sono esplose le proteste, soprattutto degli stessi giovani che avevano alimentato le proteste nelle stesse periferie di Tunisi del 2021, a Sitta e Tadamen. E poi ci sono state altre ulteriori proteste per la morte di un altro venditore ambulante di 23 anni, Mohsen Alzayani, che era stato ucciso da un proiettile sparato da un agente delle dogane durante l'operazione anticontrabbando nel centro di Tunisi. Avete raccontato di quello che succede a Zarzis, dove appunto i cittadini protestano per il fatto che sono scomparsi i corpi di 18 persone che avevano cercato di andare verso Lampedusa partendo da Lima. E quindi è una situazione, la piazza si sta muovendo, c'è stata anche una manifestazione di 20.000 persone che era stata mobilitata dall'opposizione, soprattutto si faceva riferimento a Ennahda, ma non solo a Ennahda, perché l'opposizione si sta riunendo, visto che appunto in questo momento il Parlamento, diciamo così, è chiuso da tempo. Quindi il 15 ottobre scorso c'è stato questo appello del Fronte di Salute Nazionale, che è un insieme di partiti di opposizione che includono anche il movimento Ennahda. 20.000 persone hanno sfilato, e hanno sfilato perché di fatto la Tunisia è stretta fra una crisi economica che è molto forte, in quanto in questo momento c'è un debito superiore al 100% del prodotto interno lordo, non hanno la possibilità neanche di affacciarsi ai mercati internazionali per prendere dei soldi sul mercato, hanno fatto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per 1.9 miliardi di dollari e questo accordo in qualche maniera porterà un po' di sollievo probabilmente alle casse della Tunisia, nel senso che probabilmente porterà a un alleggerimento della penuria di benzina, perché manca anche la benzina, ma il problema di fondo è che i broker del petrolio arrivano davanti ai porti tunisini, se non hanno la garanzia che verranno pagate e la garanzia che le banche tunisine non ne la possono più dare, prendono le navi e se ne vanno da un'altra parte. Quindi il problema di fondo è questo, anche se poi il governo ha raccontato che la mancanza di benzina, che ha provocato un sacco di problemi dal punto di vista pratico alla gente, delle file interminabili e anche delle tensioni anche lì di piazza ai distributori, il governo racconta che a causa della guerra, ma in realtà è un problema proprio che ha a che vedere con l'incapacità di pagare da parte dello Stato tunisino. Questo accordo di 1.9 miliardi di dollari naturalmente avrà delle conseguenze, perché la contropartita innanzitutto è l'abbattimento delle sovvenzioni pubbliche nei confronti di alcuni beni di prima necessità come le sovvenzioni alimentari e il gas. Questo vuol dire che per le famiglie tunisine sarà un colpo difficile, insomma, da sostenere, e poi l'abbassamento dei livelli di salari nel pubblico impiego. E chiaramente in contropartita di questa fine delle sovvenzioni richieste dal Fondo Monetario Internazionale, il governo tunisino ha proposto un trasferimento di risorse a alcune famiglie o a quelle più bisognose. La loro paura è quello che si ricrei una situazione come avvenne ai tempi di Bourguiba, con le rivolte per l'aumento del prezzo del grano che portarono a 143 morti. Il paese è strangolato anche da un'inflazione che è altissima, si parla di quasi un 8,5% annuo, debito pubblico abbiamo detto che è enorme, le difficoltà della crisi economica poi sono aumentate con gli effetti del Covid, ma a questa situazione si aggancia anche a una crisi politica che sostanzialmente indica la fine, o meglio il fallimento del modello tunisino di democrazia, che sostanzialmente sta crollando anche sotto i colpi del presidente Saied, che è stato eletto nel 2019, e la sua vittoria è stata presentata come una vittoria di una retorica un po' antisistema e anti-elite. Lui era stato presentato come una sorta di portatore di una missione messianica che aveva l'obiettivo di purgare il paese dalla vecchia classe politica che aveva governato la Tunisia dagli anni 80 e che era stata accusata appunto di corruzione, aveva promesso Saied in qualche maniera di livellare la differenza che c'era tra i cittadini e i centri decisionali di potere, rivoltando la piramide del potere attraverso delle riforme istituzionali che però erano molto populiste. E questa idea di trasferire il potere locale rappresentativo in realtà ha creato una situazione per cui l'obiettivo di fondo era soprattutto il partito islamista Ennahda, che era responsabile di non aver trovato una soluzione ai problemi sociali ed economici della Tunisia, nonostante avesse avuto la maggioranza in Parlamento dopo le rivolte del 2011. Nel 25 luglio del 21, con l'appoggio dei militari e delle forze di sicurezza, Saied aveva dichiarato lo stato d'emergenza, sospeso il Parlamento, fatto dimettere il primo ministro. Il Parlamento è stato poi dissolto del tutto il 30 marzo del 22 e poi durante i mesi successivi c'è stato un giro di vita repressivo notevole, sono state arrestate molte figure dell'opposizione, anche quelli che provenivano da Ennahda, e Saied ha lavorato perché il potere fosse concentrato nelle sue mani, fino a che il 25 luglio del 22 ha chiamato i tunisini a votare per la nuova Costituzione che sostituiva quella del 2014, una Costituzione che in pratica espande i poteri del Presidente e garantisce il suo controllo sull'esecutivo e di fatto in qualche maniera disarticola tutto il bilanciamento di poteri tra l'esecutivo e il legislativo. E quindi il potere, diciamo, sostanzialmente a un solo uomo. La sua idea, insomma, di trasferire il potere alle leader locali e alle assemblee, colpendo invece i partiti politici e i movimenti organizzati, è un'idea che effettivamente serve solamente a mantenere il potere nelle sue mani, a concentrarlo nelle sue mani, perché poi sembra che manca in questa architettura istituzionale proprio il collegamento, la catena di trasmissione del potere. E quindi il potere diventa concentrato solamente nelle mani di Saied. La Costituzione è stata votata dal 94% dei votanti, ma è stata un voto soprattutto contro il sistema politico e soprattutto contro una classe politica che i tunisini, la popolazione tunisina, sente come lontana, come corrotta, sente soprattutto come frutto di incapacità di risolvere questo ciclo che non finisce mai, di debito e di crisi finanziaria. E quindi la transizione democratica è percepita dalla maggioranza dei tunisini come un racconto, diciamo così, un po' in declino. Da qui l'esigenza di un uomo forte, e adesso appunto c'è questo aspetto anche della crisi economica, che porta non solamente a una penuria di benzina, ma porta anche a una penuria di alcuni alimenti di base, sostanzialmente, che sicuramente crea una situazione di estremo disagio da parte della popolazione, che si esprime sia nelle piazze, perché appunto non si può esprimere in Parlamento, ma che poi porta anche in qualche modo ad una situazione che potrebbe veramente essere esplosiva, perché di fatto, nonostante il prestito del Fondo Monetario Internazionale, le contropartite che il governo tunisino deve dare ai propri debitori sono delle contropartite che forse potranno costare troppo anche a Saied stesso.
E sicuramente, insomma, non a caso poi purtroppo dobbiamo assistere a nuove, come dire, partenze dalla Tunisia e certo, nuovi naufragi, morti nel Mediterraneo. Ne parlavamo, cioè tra quello della prima metà di settembre e l'altro che è avvenuto, insomma, nella seconda metà di Zarzì, cioè, insomma, che, di cui si è parlato in questi giorni, proprio delle proteste che ci sono state, anche semplicemente per riavere indietro i corpi dei propri figli, insomma, non
solo, poi seppelliti senza DNA, quasi di nascosto,
sì, infatti, quasi negando, no? E sappiamo che è una storia purtroppo vecchia, perché cioè, proteste da parte di associazioni, soprattutto di madri tunisine, ce l'abbiamo già da 15 anni, no? Rispetto a tanti giovani tunisini scomparsi, insomma, in quel breve tratto di mare.
Non è una storia nuova, purtroppo, e poi con questa crisi chiaramente cominciano ad aumentare le partenze dalla Tunisia.
Certo, infatti. Parliamo però, insomma, mi dispiace andare molto così di corsa, però ci tenevamo, insomma, come dire, a raccontare anche un po' dell'evoluzione di quello che sta succedendo in Burkina Faso, visto che il capitano, insomma, Traoré è ormai diventato presidente per un periodo ad interim, però insomma raccontaci un po' come è andato questo passaggio.
È diventato presidente perché c'è stata una sorta di assemblea, insomma, ha chiamato a raccolta tutte le cosiddette forze vive della nazione per far approvare questa carta che sostanzialmente prevede che il capitano Traoré, che sarebbe il presidente del Movimento Patriottico per la Salvaguardia e la Restaurazione, rimanga al potere fino al 2024, in quanto l'articolo 4 di questa carta sottolinea che il mandato del presidente di transizione avrà fine con l'investitura del presidente che uscirà dalle elezioni presidenziali previste appunto nel 2024. In realtà lui, quando è andato al potere, ha detto che si sarebbe occupato solamente degli affari correnti, però fino alla designazione del nuovo presidente di transizione, civile o militare che comunque sia, da parte delle assise nazionali. Ma dopo il colpo di Stato lui ha beneficiato di un sostegno della piazza, perché sono delle manifestazioni che sono continuate anche in questi ultimi giorni, con anche attacchi nei confronti dell'Istituto Culturale Francese di Ouaga, e anche con richieste esplicite di cambiare partner per quanto riguarda l'opposizione militare all'insurrezione jihadista, e si parla esplicitamente appunto della richiesta della Russia. E quindi avendo questo appoggio si è sentito un po' più forte, e quindi questa riunione, questa assise ha previsto anche la sottoscrizione dell'articolo 5 di questa carta, che prevede che il presidente appunto del Movimento Patriottico assuma tutte le funzioni del presidente di transizione, capo di Stato, capo supremo delle forze armate nazionali. E poi la carta stabilisce che ci sia un governo di 25 membri, un'assemblea legislativa che non è elettiva, bensì 20 membri sono scelti dal presidente Traoré, 16 dalle forze armate e altri dalle regioni e dai partiti politici e le organizzazioni della società civile. E quindi di fatto ci troviamo di fronte a un consolidamento del suo potere, anche se poi ci sono degli interrogativi per quanto riguarda sia la posizione dell'esercito, perché bisogna capire se i rappresentanti che hanno partecipato a queste assise da parte dell'esercito sono stati scelti dallo stesso Traoré o da altri capitani o altri graduati che magari sono un po' più diffidenti verso le posizioni di Traoré. Le forze cosiddette forze vive della nazione sono circa 350 persone che hanno appunto votato questa carta di transizione, che prevede peraltro alcuni valori, alcune priorità. La prima priorità è chiaramente la sicurezza dell'insieme del territorio, perché qua ci troviamo di fronte a una situazione per cui ci sono milioni di profughi, una parte consistente del territorio del Burkina Faso che non è neanche sotto il controllo dello Stato. E chiaramente richiama alla buona governance, alla lotta contro la corruzione e delle riforme politiche, amministrative e istituzionali per consolidare lo Stato di diritto e la coesione nazionale. Beh, diciamo che sono più che altro dei principi generici questi, niente di sostanziale, se non il discorso della sicurezza, che poi è stato anche criticato dall'ex presidente Caboret, che ha detto: ma noi per la sicurezza e la difesa abbiamo investito tantissimo, quindi in questa situazione ci ritroviamo addirittura a chiedere sostegno ai russi e a Wagner. E in Burkina Faso, per inciso, si ricordava 35 anni della morte di Sankara, che è stato ucciso il 15 ottobre del 1987 dal colpo di Stato di Blaise Compaoré. Compaoré, che peraltro si trova in Costa d'Avorio in esilio, probabilmente non sconterà mai la condanna all'ergastolo che è stata combinata ad aprile del 22 da parte del tribunale. C'è un'altra piccola storia, se facciamo in tempo, da raccontare su Burkina Faso, che è quella di Djibo, di cui forse avevamo già parlato, una città assediata dai jihadisti.
Sì, città accennato.
Come?
Sì, ne avevamo già accennato questo problema.
Però c'è stata questa mobilitazione sorprendente che è venuta fuori dai social, un'operazione si chiama Savon Djibo Ensemble, dove alcuni attivisti dei social hanno portato avanti questa campagna per sostenere questa città assediata e senza cibo, che hanno raccolto quasi 400 tonnellate di cibo. E quindi è stata una grande mobilitazione della società civile burkinabè, che è sempre vivace. Si vede che evidentemente il Sankara in quei 4 anni qualcosa ha seminato, anzi sicuramente, Poi hanno questi 400 tonnellate di cibo, li hanno affidate, perché non hanno altre alternative, ai militari, che gli hanno promesso che non rimarranno nei magazzini, ma che verranno portate poi in questa città che si trova appunto assediata, dove peraltro già si è registrata la morte di 8 bambini a causa della fame e della mancanza di viveri.
Bene, invece sicuramente poi cioè anche di quello dell'evoluzione seguiremo insomma un po' l'evoluzione di quello che sta avvenendo in Burkina Faso, però nel poco tempo che ci rimane, ecco, volevo commentare con te quest'altra vittoria dell'ennesimo, come dicevamo prima, milionario in Lesotho. Ricordiamo prima tutto che il Lesotho è un piccolo regno, no?
È piccolissimo, una monarchia costituzionale che sta proprio dentro il Sudafrica.
Infatti, cioè, da dove nasce l'idea di fare uno statarello a parte? Perché?
Ma un regno a parte. A quanto pare è stato un po' una conseguenza del colonialismo britannico, e poi era anche un concetto dei Bantustan, che il governo sudafricano durante l'apartheid aveva creato, per creare dei luoghi, dei Bantustan appunto, che fossero abitati esclusivamente da neri, e ci voleva il pass per uscire da quel posto e andare a lavorare in Sudafrica. E il Lesotho in pratica ha vinto le elezioni, un miliardario, tal Sam Batekane, che è un personaggio un po' particolare, perché questo aveva cominciato nell'86 con una piccola fabbrica di mattoni, poi si è un po' allargato e ha cominciato con lo sfruttamento della miniera di diamanti e poi all'aviazione.
Quello che leggevo era che era un ex mandriano di asini, o quantomeno la sua famiglia.
Sì, lui era una sorta, sì, abitava nel centro dell'Esoto, poi è sceso dalle montagne, come dice lui, per andare a studiare a Maseru, che è la capitale, e poi da qui lui ha cominciato a raccontare chiaramente della sua narrazione di self-made man. Lui peraltro gestiva questa miniera, dove è stato trovato il quinto diamante più grande del mondo, di 910 carati. Poi la sua ultima startup è questo partito che si chiama Rivoluzione per la Prosperità, che ha vinto le elezioni il 7 di ottobre, che è stato creato nel marzo del 22, e in 6 mesi ha vinto le elezioni. Chiaro, lui è l'uomo più ricco del paese, l'uomo con il suo primo elicottero, l'uomo da jet privato, quindi i giovani elettori sono parecchio sensibili, diciamo così, a questi simboli della ricchezza, però certamente
lui ha costruito anche uno stadio, delle scuole, insomma, come dire,
come
era conosciuto,
no?
Tra virgolette,
anche
per la beneficenza.
Sì, sì. Fatto filantropia su tutto nel suo villaggio natale, dove ci sono più del 60% dei suoi elettori. Poi è diventato famoso durante la pandemia, perché in pratica ha fondato un'organizzazione che si chiama Unità e una Forza, destinata a centralizzare i doni del settore privato per acquistare dei vaccini, dimostrando come il governo fosse totalmente inetto rispetto a questa emergenza. E lui poi a una intervista disse: insieme finalmente salveremo la nazione. Poi in un'altra intervista disse in maniera molto più prosaica: se questa nazione muore con la pandemia, domani non ci saranno più consumatori. Probabilmente era quello che gli interessava. Peraltro, quando sarà al governo, sicuramente ci sarà un problema di conflitto di interesse, perché lui è in pratica è il capo della Matekana Group of Companies, che è un agglomerato di varie società che si occupano un po' di tutto, dall'immobiliare ai diamanti all'aviazione. Naturalmente nel suo programma c'è la lotta contro la corruzione e poi la promessa di inviare le spese di governo. Ma in Lesotho c'è un aspetto particolare, però, che magari viene raccontato poco, che riguarda il legame fra il potere e i clan mafiosi. Clan mafiosi che peraltro operano soprattutto in Sudafrica, creando molta preoccupazione al grande vicino del Lesotho. Sono clan mafiosi che provengono dai gruppi di musica Famo, che è un genere tradizionale, si suona con la fisarmonica e con le percussioni elettroniche. E questo genere musicale risale alle migrazioni degli abitanti del Lesotho in Africa del Sud all'epoca dell'apartheid, per lavorare nelle miniere. Quando le miniere sono state chiuse, i minatori Basotho, perché questa è la diciamo la definizione degli abitanti dell'Esoto, sono rimasti per diventare cercatori d'oro clandestini, chiamati Zama Zama, e questi poi si sono organizzati in gang, quella più importante è quella di Terené, il capo si chiama un tal Shakela, che è diventato sostanzialmente un sostenitore del partito ABC, che è il primo partito dell'Esoto, e in pratica si è creato così fin dal 2006 questo legame fra queste gang e i partiti politici, praticamente c'è uno scambio di favori, e i vicini sudafricani sono molto come dire, attenti e preoccupati, perché la campagna elettorale per le elezioni in Lesotho viene trattata come se fosse praticamente una sorta di referendum nel crimine organizzato, perché le attività di queste gang del Basotho sono percepite in Sudafrica come una minaccia. E non a caso, perché il 14 settembre scorso sono stati trovati 6 corpi mutilati a bordo di una strada, 16 persone sono state massacrate a luglio, 10 luglio scorso, in un bar di Soweto, e quindi sono tutte sono attività criminali, e loro che operano principalmente in Africa del Sud, e poi si ritirano, si rifugiano all'interno dell'Esoto. E ci sono dei giornalisti sudafricani che scrivono sul Sunday Times, che hanno fatto delle inchieste in cui in pratica hanno verificato come effettivamente questi partiti politici più importanti del paese hanno questa liaison molto pericolosa con il crimine organizzato. Basti pensare che nell'Esoto c'è il 6° tasso mondiale di omicidio per abitanti nel mondo, considerato che è un paese molto, molto piccolo. E questa tensione con il Sudafrica poi insomma si sente durante le elezioni, anche per l'attività che svolgono queste band in Sudafrica e si rifugiano in Lesotho. L'esercito dell'Esoto è un esercito che comunque non è assolutamente efficiente, così come anche la polizia, considerando poi peraltro che l'esercito è stato, come dire, si è fatto portatore di 2 colpi di Stato nell'86 e nel 91 e un tentativo di puccio nel 2014. Una delle promesse elettorali del miliardario, diciamo così, di Matekane, è stata quella proprio anche di fare una riforma delle forze di difesa dell'Esoto.
Bene, quindi è un altro paese da attenzionare, come dire, perché sì. A questo punto i colpi di Stato in Africa sono stati, nell'ultimo anno e mezzo, sono stati 5?
Insomma, più o meno. Sì, sta diventando quasi una modalità, insomma,
di cambio di governo.
Sì. E poi soprattutto in questo caso il Lesotho è un'area piccola, concentrata e poco strategica, ma questi colpi di Stato sono avvenuti nel Sahel, in paesi enormi come il Mali e anche nel Burkina Faso e nella Guinea, e quindi stanno cambiando decisamente gli equilibri geostrategici dell'area, in un'area che è fondamentale dal punto di vista dell'equilibrio in Africa.
Certo, guarda, io ti ringrazio, il nostro, come dire, oggi siamo andati veramente di corsa, però insomma,
oggi
velocissimi, però insomma penso che siamo riusciti in qualche modo a interessare chi ci ascolta ad approfondire, no? Alcune,
certo,
che cosa sta avvenendo in alcuni paesi africani. Bene, quindi
bene, allora ci sentiamo fra 15
giorni.
Ok, ciao, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao, grazie a te.
Ciao, ciao.